Allora, ho il grande piacere di invitare mio amico, mio fratello Mario Belcore, che noi ci siamo conosciuti 17 anni fa. Io e Silvana eravamo da poco fidanzati e Mario è arrivato nel campo della tenda, un giovane ragazzo, eravamo tutti più giovani, 17 anni fa, che era in ricerca di Dio. E ringrazio Dio che lui ha trovato Dio. E da 17 anni che lui sta servendo il Signore, e non solo un fratello ma anche un amico, uno che ho visto nascere spiritualmente. E quindi anche per me è una gioia di vedere lui e Maria Grazia che ancora servono il Signore fedelmente. Amen. Vieni Mario.
Amen e pace a tutti e buongiorno a tutti. Spero che siamo tutti svegli. Amen. Volevo solo chiedere se è possibile avere un altro microfono, perché io mi muovo un po' più troppo e allora non vorrei che spostandomi e non avviene bene la registrazione. Si può avere un altro microfono? Allora, come già stato detto da Craig, che ci siamo conosciuti circa 17 anni fa nella missione di Cristo e la risposta, di cui faccio ancora parte, e voglio anche aggiungere che Craig per me è stato un punto di riferimento anche perché mi ha dato molto e possibilità. Prova. E mi ha dato molto nel senso che mi ha guidato nei primi anni dell'opera di Cristo e la risposta. E vi dico, io lavoravo con lui. Lui era il secondo responsabile del gruppo. E aveva quasi tutta la gestione della manodopera, di tutto ciò che succedeva sulla parte pratica del campo. E abbiamo lavorato per alcuni anni insieme, abbiamo costruito, ovviamente sotto la sua responsabilità, dei container, abbiamo costruito anche il palco lì, lo stage, il camion che si trova attualmente lì a Marostica, e abbiamo trascorso veramente dei bei giorni, anche perché lui già veniva da un'esperienza di missione, era stato in India, era stato in altri paesi del mondo, e spesse volte lui mi raccontava esperienze, e per me era qualche cosa di importante, qualche cosa che arricchiva un po' quello che era l'inizio del mio cammino spirituale. Poi il Signore gli ha aperto una porta e attualmente lui si trova alla guida di questa comunità. E vi dico che ho conservato dentro di me quegli anni che lui è stato con noi, perché mi è stato proprio di grande, grande edificazione. Però poi sono andato avanti, grazie a Dio, sono andato avanti perché ho creduto nel messaggio del Vangelo, ho creduto nella predicazione, nell'intervento che Gesù ha compiuto per la mia vita, perché lui era venuto per salvare la mia vita e mi ha liberato dai miei peccati. E come tutti sanno, non è che siamo perfetti, dobbiamo sempre continuare ad essere trasformati giorno dopo giorno, e Dio lo sta facendo anche nella mia vita. Poi mi sono sposato e c'è qui mia moglie, c'è mia figlia qui. Un saluto, una parola posso? Sì, Maria Grazia, allora vieni un attimo qua. Mia moglie, io gli dico sempre, mi raccomando, quando siamo in chiesa e c'è il momento della testimonianza, non fare una predica, perché poi succede che poi il predicatore non potrà più predicare. Allora do lo spazio a lei.
Pace a tutti. Sì, io sono siciliana e posso dire che da quasi 19 anni che sto con il gruppo. Infatti ero la buddy, quando sono arrivata al gruppo era la buddy di Silvana. Lei è stata per alcuni anni la mia buddy, mi doveva guidare. Però ero molto tranquilla, non ho mai dato dei problemi. E adesso a volte mi fermo e dico, cos'è stato? Cos'è? Fino adesso ancora essere nel gruppo, fra poco posso prendere la pensione, faccio cos'è stato tutto questo tempo. Allora forse sono state le basi da quando sono partita con il gruppo, come il Signore, in modo come mi ha chiamato, perché io sono stata sempre una indecisa prima di partire, volevo essere sicura, mettere i miei piedi, proprio camminare con i piedi di piombo. E mi ricordo che ero proprio lì a Gerratana, che il gruppo si trovava. Io vengo dalla provincia di Ragusa ed era un paesino, e proprio lì, quando io sentivo forte la chiamata, che il Signore già iniziava a chiamarmi, e io come resistevo, e proprio che la terra era tutto a terra, che stavano per andare via, e io giravo nel campo e pensavo, dicevo, Signore, ma io che vengo a fare qua? Io non sarò mai nessuno, cosa posso fare? E proprio come in un certo momento, io contemporaneamente ebbi due visioni in una. Vedevo come un grande dei tracci di vite, non so se avete visto in televisione oppure avete magari partecipato, di raccogliere l'uva, quindi la vigna, c'era come una vigna, e contemporaneamente da un'altra parte come un centro commerciale, mettiamo, le cassiere di un centro commerciale. Allora, queste file di vigna, come ognuno lavorava lì, allora chi faceva una fila per fare la vendemmia, non gli interessava se quello dell'altra fila era più avanti o più indietro, lui faceva il suo lavoro, quello era il suo lavoro, di raccogliere l'uva e mettere nella cesta. Eppure anche come in un centro commerciale, ci sono tante cassiere. Io a volte noto che ci sono cassiere che hanno una fila lunga di persone e magari qualche cassiere ne ha poche persone. Ma alla cassiera non gli interessa, lei fa il suo lavoro. Allora come in quel momento una voce mi disse, tu fai il tuo lavoro, a te non ti interessa se gli altri sono più avanti, più indietro, se hanno qualcosa in più oppure qualcosa in meno, a te non ti interessa, tu fai quello che, dove io ti metto. E forse è stato questo. E anche poi quando nella mia chiesa il Signore mi parlò così forte, così chiaro, quando mi disse, io sono che ti prendo e ti mando, vai avanti. Infatti devo dire la verità, che io non volevo partire con il gruppo proprio perché la vita era molto facile. Dicevo, no Signore, mandami invece in Africa. Invece dopo un mese ho dovuto dire, Signore, dammi forza per andare avanti. Come che non ce la facevo. E posso dire che discepoli del gruppo, grazie a Dio, per ragazzi che erano da più tempo lì nel gruppo, mi hanno incoraggiato ad andare avanti. E adesso, a volte, tante volte vengono i dubbi, credetemi. Tante volte una dice, Signore, qual è la tua strada? Non può essere. Il Signore permette sempre che qualcuno che non sa niente viene da me e mi dice, non temere, tu vai avanti. E gli dico, perché? Non lo so, il Signore mi ha detto di dirti questo. Vai avanti dove Dio ti ha messo, non lo so. Per me la cosa più bella è servire il Signore. Cosa ha preparato il Signore non lo so. Ma la cosa importante è anche tante volte non guardare gli altri. Questo me lo disse il Signore, io ero alla ricerca del mio mito. Volevo una persona da imitare e dicevo, Signore, chi è la persona che io posso imitare? In quel periodo nella tenda c'era il messaggio, si diceva spesso, come Paolo disse, imitate me come io imito Cristo. E io dicevo, Signore, qua è un po' difficile imitare Paolo che ormai non c'è più. Però io mi ero messa davanti a me delle persone, discepoli del gruppo, e dicevo, Signore, chi posso io imitare? Io mi ero fatto una bella squadra, mi ero messa davanti persone proprio dedicate. Quando una mattina pregando disse, Signore, io sto aspettando ancora chi io posso imitare, chi è la persona che devo... Una voce così chiara mi disse dentro il cuore, ho mandato Gesù, imita Lui. Ci sono rimasta male. Però dopo poco il Signore mi fece capire, perché involontariamente, tante volte la persona anche che è vicino ci può anche deludere, ma non è perché vuole deludere, perché si è umano, so tante volte. Io sono venuta meno, però è Gesù quello che è l'unica persona che ci può capire, conoscere, ci può incoraggiare. Che Dio vi benedica.
Bene.
Ora vogliamo passare alla parola che il Signore ci dà questa mattina e voglio anche ringraziare soprattutto anche per l'opportunità che Craig mi dà di poter condividere anche il messaggio della parola e voglio anche ringraziare soprattutto anche Enzo e Daniela che siamo stati anche parecchi anni insieme e abbiamo fatto belle cose, sia belle che brutte, ma tutte e due sono servite, sia l'uno che l'altro. E grazie perché Dio li sta portando avanti giorno dopo giorno. Questa è la fedeltà del Signore. Vogliamo leggere qualcosa nel Vangelo di Matteo, il capitolo 14, dal verso 13. Matteo 14, verso 13. E dice così, allora, Vangelo di Matteo. Il verso 13 inizia così, quando Gesù ebbe udito ciò, partì di là su una barca e si ritirò in disparte, in un luogo deserto, e le folle saputo lo seguirono a piedi dalla città. E Gesù, smontato dalla barca, vide una grande folla e se ne ebbe compassione, ne guarì gli infermi. Poi, facendosi sera, i suoi discepoli gli si accostarono e gli dissero, questo luogo è deserto, è già tardi. Licenzia dunque la folla affinché vadano per i villaggi a comprarsi da mangiare. Ma Gesù disse loro, non è necessario che se ne vadano, date voi a loro da mangiare. Ed egli gli dissero, noi non abbiamo qui altro che 5 pani e 2 pesci. Ed egli disse, portatemeli qua. Comandò quindi che le folle si sedessero sull'erba, poi presi 5 pani e i 2 pesci e alzati gli occhi al cielo li benedisse. Spezzò i pani, li diede ai discepoli e i discepoli alla folle. E tutti mangiarono e furono saziati. Poi i discepoli raccolsero i pezzi avanzati in 12 ceste piene. Ora coloro che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. E fin qui è la scrittura. Ieri Craig mi aveva anche accennato che c'era stamattina la Santa Cena. Sapete, a volte quando c'è la Santa Cena all'interno di una comunità, che la domenica che ti svolge questo, allora una cerca di portare un tema che riguarda, oppure che continua su quel filo che poi si va a concludere sulla Santa Cena. E io stavo chiedendo al Signore, ma che cosa posso condividere intorno a questo soggetto? E il Signore mi ha detto quello che ti ho condiviso in settimana, che forse non ha niente a che fare con la Santa Cena, ma ha a che fare soprattutto con la Chiesa, ha a che fare con il pensiero, quello che è il cuore di Dio per la Chiesa, per l'umanità. E vedete, questo è uno di quei brani che spesse volte noi ascoltiamo, sentiamo dai grandi predicatori, gli evangelisti in particolare, quando ci sono quelle grandi campagne evangeliche, dove si deve manifestare i miracoli, le guarigioni e tutto quello che di solito si aspetta da una grande evangelizzazione, di un grande evangelista. Questo è uno di quei capitoli, di quei messaggi che di solito viene presentato. E io ho letto in questi giorni proprio questo capitolo. Proprio lo Spirito Santo mi ha portato a meditare soprattutto questo capitolo. È il contenuto di questo evento, di questa operazione che Gesù compia lì in mezzo a quella folla intorno a questo grande miracolo, perché qua sappiamo che il grande miracolo era soprattutto la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Delle persone vengono sfamate, vengono nutrite, delle persone vengono guarite, vengono liberate e tutto finisce là, un intervento soprannaturale. Ma poi piano piano, leggendo con attenzione, ho scoperto alcuni passaggi, o per dire alcuni punti, almeno 3 punti importanti, per realizzare un tipo di miracolo, e che spesse volte noi non riusciamo a vedere. Ecco perché la Bibbia dice sempre che la parola di Dio è come una pietra preziosa, una perla che deve essere scavata in un terreno, fino a quando tu non raggiungi quel posto dove è sepolto quella perla, quella pietra preziosa. E una delle cose che innanzitutto voglio subito sottolineare è proprio il verso 13 che dice così, quando Gesù ebbe udito ciò, partì. Perché Gesù, udito ciò,
si spostò da una posizione dove lei si trovava, andò in un'altra posizione. Qualche cosa lui aveva sentito, qualche cosa gli era stato detto, che lo ha costretto a spostarsi da quella posizione dove si trovava ad un'altra località. E vedete già nel capitolo 14, l'ultimo verso, dice così, che la morte di Giovanni Battista fu portato questa notizia a Gesù. E come Gesù udì questa notizia, dovette spostarsi da quel luogo. Ora, Giovanni Battista, noi sappiamo che è stato uno dei grandi, Gesù stesso ha detto, è stato uno dei grandi del Vecchio Testamento, perché è stato l'uomo che ha preparato la via al Signore. Non ha mai fatto un miracolo, non ha mai fatto una guarigione, non ha mai fatto una moltiplicazione dei pani e dei pesci, non ha mai fatto segni e prodigi. Eppure Giovanni Battista era stato mandato a preparare la via a colui che poi avrebbe iniziato l'opera di redenzione, l'opera di guarigione, di liberazione. E questo già ci fa capire che ognuno di noi ha questo tipo di compito. Noi siamo chiamati a preparare. Quando si parla di testimonianza, si parla di andare a evangelizzare, tutto sommato che cosa stiamo facendo? Stiamo preparando una strada, stiamo preparando qualche cosa a colui che poi dopo deve operare, deve parlare, deve guarire, deve liberare. Noi non possiamo né guarire, né liberare, né salvare nessuno. Qualcuno di voi può dire che ha salvato mai qualche persona? Sì, forse quando sta negando, però la sua anima tu non la puoi guarire, tu non puoi togliere il suo peccato. C'è qualcuno che deve togliere il peccato e questo qualcuno si chiama Cristo Gesù. È Lui che salva, è Lui che libera, è Lui che guarisce, però lo fa attraverso la sua Chiesa, lo fa attraverso le persone che hanno creduto, le persone che hanno realizzato la grazia del Signore. E Giovanni Battista era l'uomo che Dio aveva scelto, perché già era stato parlato di lui del Vecchio Testamento riguardando a quest'uomo che avrebbe predicato nel deserto. Giovanni Battista era un uomo che iniziava a parlare e non aveva peli sulla lingua, perché lui era anche capace di affrontare, di parlare direttamente senza paura anche ai capo di Stato, come nel caso di Erode, che purtroppo viveva in uno stato di adulterio, in uno stato di confusione, dovremmo proprio dire di senza moralità. Lui che era un modello, doveva essere un modello per il popolo di Israele, doveva essere un punto di riferimento, lui stesso, e Giovanni Battista iniziò a parlare, a predicare a lui direttamente, ravvediti, non ti conoscono un po' la storia, sappiamo che poi... E per coloro che conoscono Giovanni Battista, il suggerimento della cognata della nipote, Giovanni Battista, fendo della cognata della nipote, Giovanni Battista fu ucciso, fu tagliato la testa e riportarono questa notizia. Ora sappiamo che Giovanni Battista aveva una parentela con Gesù. È normale, quando tu vieni a sapere una notizia che muore qualcuno di casa, della famiglia, certamente tu non stai lì a ridere, a scherzare. Non penso che uno si rallegra quando muore qualcuno della famiglia. In quel momento si cade in uno stato di dolore, di disperazione, di lutto, di sofferenza, perché qualcuno è venuto meno nella famiglia. E questo era nel caso di Gesù, perché come appena udì il messaggio, la notizia che Giovanni Battista era morto, lui si spostò senz'altro per andare in un luogo, infatti ve lo dice già qui, in un luogo deserto, proprio per raccogliersi e stare un po' da solo, per meditare, per pregare il Padre, per stare in solitudine. È normale, è normalissimo. Però vedete, qua c'è un punto molto importante, il primo punto che noi cercheremo di far emergere da questa situazione, da questo che tu sta vivendo. È lecito, è normale, quando attraversiamo dei momenti di grande difficoltà, di appartarci, di metterci in una posizione, in un luogo deserto, e lì riflettere e fare tante di quelle considerazioni, pensare anche ai vecchi tempi, come abbiamo trascorso i tempi con quella persona che ora non c'è più. Però vedete qua cosa succede per Gesù e che cosa Gesù vuole insegnare ad ognuno di noi, perché dobbiamo stare molto attenti, noi come servitori del Signore. Saputolo, lo seguirono a piedi dalla città, perché le folle, saputolo, smontato dalla barca e vide una grande folla, e Gesù smontato dalla barca, questa gli infermi. Ora facciamo questa considerazione, cerchiamo, ora facciamo un momento particolare della vita di Sione, cerchiamo un po' di calarci in quel momento particolare della vita di Gesù. Lui che aveva bisogno di conforto, aveva bisogno che qualcuno andava da lui a dare una parola di conforto, di speranza, di incoraggiamento, cosa fa? Lui sposta la sua attenzione dal proprio dolore, dalla propria situazione che sta vivendo, e inizia a guardare il bisogno della folla, inizia a guardare quello che è la condizione delle persone che stavano attorno a lui. E dice la scrittura che lui, vedendo le folle, li guardò sotto un altro occhio, non un occhio normale, di una vita semplice, dove tu vedi tante persone, ma lui li guardava sotto uno spirito di compassione. Uno spirito di compassione. E questo dovrebbe farci riflettere, che quando noi guardiamo le persone, non è che li dobbiamo guardare solo sotto un aspetto normale, di una persona che, come tutte le altre persone, che cerca di fare la sua giornata, cerca di vivere il suo modo di pensare, di fare, così. Lui li vedeva invece sotto un altro aspetto, li vedeva sotto uno spirito di compassione, perché è scritto così, che vedendo la folla li vedeva come pecore senza pastore, senza guida. E vedete, io credo soprattutto che ogni credente deve vedere le persone che non hanno Gesù sotto questo spirito di compassione. Proprio lì dove siamo adesso, i primi giorni c'è una persona lì accanto, un anziano, io non l'ho mai visto, ma ho solo sentito la sua voce. E appena abbiamo iniziato lì a fare delle serate, all'improvviso questa persona si è manifestata in tutte le maniere, a tal punto che ci ha minacciato con dei fucili, voleva mettere fuoco, ha bestemmiato, ha parlato male del sindaco. E insomma, tutte le persone che si trovavano sotto la tenda, sentendo le sue grida, si sono spaventate. E tutti che correvano a destra e a sinistra, e alcuni hanno chiamato i carabinieri. Sono arrivati i carabinieri e si sono accertati di questa persona e hanno verificato che quest'uomo possedeva delle armi. E ho sentito soprattutto le critiche, i giudizi dei credenti. Però in quel momento quest'uomo si muove così, una cosa del genere. Perché è normale, non avrei. Perché? Ma sotto una spada. Uno che lo sta manipolando. C'è. Qualcuno che lo sta manipolando e lo sta portando ad agire in una maniera sbagliata. Allora in quel momento abbiamo detto, una riunione di mattina, ho detto ragazzi, non dobbiamo vedere come un attacco da parte di un uomo, ma dobbiamo vedere questo un attacco da parte del diavolo, che cerca di usare questa persona per mettere confusione e non far continuare l'opera che desideriamo svolgere qui, a Marostica. Bisogna pregare, bisogna veramente scendere in preghiera e avere compassione. E se Dio ci dà l'occasione di poter predicare, di parlare, noi abbiamo sentito, si è calmato in questo momento. E grazie a Dio ha sentito, si è calmato. Un incontro con lui, però vedete, Dio, stiamo cercando di avere un incontro con lui, però vedete, Gesù dalla sua posizione, dalla sua condizione, come si trovava, spostò tutto il suo essere sul suo dolore e iniziò a guardare il bisogno degli altri. Vedete, qui c'è una grande lezione Dio ci chiama a non guardare troppo a noi stessi, perché spesse volte dobbiamo dire la verità, siamo presi troppo dai nostri problemi, dalle nostre preoccupazioni. È vero, ci sono i problemi, ci sono le preoccupazioni, ma sappi una cosa, che c'è tanta gente che sta un po' più rovinata di te. E forse se iniziamo a guardare il loro bisogno o come possiamo aiutarli, tu riceverai un grande beneficio, ma riceverai qualcosa che neanche tu puoi immaginare. Questo è quello che Gesù iniziò a fare. È vero, Giovanni morì, fu tagliato la testa, ma non poteva lì rimanere a piangere per tutta la sua vita sulla morte di Giovanni, anche perché Gesù sapeva che ormai Giovanni aveva pagato il suo prezzo, ma ora si trova lì, a casa, aveva fatto la sua parte. E lui subito iniziò a predicare, a guarire gli infermi. E tutti furono guariti, dice la scrittura. E da qui vediamo un altro passaggio di come Gesù vuole insegnare, soprattutto ai credenti, ad ognuno di noi, che per svolgere l'opera del Signore bisogna avere fede. È scritto così in Abacuc: il giusto vivrà per la sua fede. Non dice per la fede del pastore Greg o per la fede del musicista Enzo, no, per la tua fede. Ognuno di noi è stato dato qualcosa. Noi abbiamo creduto. Io quando ho creduto non conoscevo a nessuno. Però quando che Gesù poteva cambiare la mia condizione, quel poco di fede che io avevo, quel credere, è stato abbastanza sufficiente per realizzare l'opera che Gesù ha compiuto per me. Ma poi bisogna crescere, andare avanti, bisogna salire quella scala per raggiungere quella maturità spirituale. E qui Gesù sta cercando di insegnare una debolezza di quei discepoli, perché loro erano testimoni di quello che Gesù aveva compiuto lì, nel loro mezzo. Perché abbiamo visto che Gesù aveva guarito gli infermi, e senz'altro erano parecchi, e che cosa colò? Grandicioso. E che cosa dicono i discepoli qui nel capitolo 15, la seconda parte? Questo luogo è aperto, è già tardi, licenzia, dunque la folla, vadano per i villaggi a comprarsi da mangiare. Ma Gesù disse loro: non è necessario che se ne vanno, date voi a loro da mangiare. Ed egli disse: non abbiamo qui altro che 5 pani e 2 pesci. Vedete un po' la condizione di questi discepoli. Cerchiamo un po' di immaginare, di essere un po' presenti lì, in quel momento particolare, dove 5.000 persone vanno a Gesù per un bisogno, per una situazione, per qualcosa. Gesù esaudisce, realizza il loro bisogno. Furono guariti tutti quanti, da vari tipi di infermità, problemi spirituali. Loro erano testimoni, avevano visto la grandezza, e in quel momento che cosa fanno? Cadono in uno stato di depressione, di sconfitta. Abbassano quella posizione di grande spiritualità e ritornano alla terra. Sapete quante volte è successo questo nella nostra vita? Abbiamo realizzato dei miracoli e basta poco che poi non crediamo quasi più che Gesù può continuare a operare. Nel libro dell'Esodo, dei Numeri, se non sbaglio, il capitolo 14, è scritto qualcosa, un esempio, riguardando a quei 12 uomini che furono mandati ad esplorare la terra promessa. Dio aveva fatto grande cosa nella loro vita. 10 piaghe aveva piegato l'Egitto con tutto il faraone. Li accompagnava con una colonna di fuoco, una nuvola. Avevano visto le quaglie che scendevano dal cielo, il pane. Avevano visto il mare che si apriva e loro potevano passare tranquillamente. Avevano visto cose che forse noi non abbiamo mai visto. Loro hanno anche udito la voce di Dio. Eppure, quando entrarono lì nella terra promessa, videro qualcosa che loro non si aspettavano. Videro dei giganti. che erano i Anak. E quando riportarono la notizia, Mosè disse così: è vero, quella terra è così come tu l'hai descritta, come ci è stato detto dai nostri padri, però i nostri padri non ci hanno detto che all'interno di quella terra c'è qualche cosa di mostruoso, di gigantesco, che noi non possiamo conquistare questa terra. Anzi, letteralmente dice così, che noi sembravamo delle cavallette e tale dobbiamo essere davanti a loro. E dove erano tutti quei grandi miracoli che Dio aveva fatto nella loro vita? Già si erano dimenticati quello che Dio aveva fatto in loro. Già avevano ridotto Dio a qualche cosa di impossibile. E vedete, spesse volte questo succede anche nella nostra vita. A volte il Signore opera, guarisce, ci libera, battezza, salva. Basta che qualcuno o qualcosa, già cadiamo in uno stato di sconfitta. Già riduciamo la grandezza di Dio in qualcosa di impossibile, che non è più capace, non ha più il potere di poter cambiare quella situazione. Perché vediamo qui i discepoli, e qui c'è tutta questa gente. Abbiamo solo 5 pani, abbiamo solo 2 pesci. Come facciamo da mangiare? Come faremo a dare da mangiare a tutte queste persone? E Gesù gli disse: ma che cosa avete? I pani, i pesci. E credo che Gesù sta dicendo a ognuno di noi stamattina: ma tu che cosa hai? Io ho Cristo Gesù nella mia vita. Voglio raccontarvi un sogno che ho realizzato parecchi anni fa. E c'era ancora Daniela, e c'era, loro sono testimoni, che mentre uno spostamento fu colpito da un'ernia al disco. Ero rimasto un po' come uno storpio, un paralitico, non mi potevo più muovere. E vi dico, un grande dolore ho sentito. Sono stati per un mese che non mi potevo più muovere dal letto. Non mi potevo neanche girare di un millimetro, ma i dolori, e per coloro che hanno problemi di ernia al disco sanno che cosa sto dicendo. Ho chiamato Vittorio, secondo l'indicazione della scrittura, chiamato gli anziani, l'unzione dell'olio, sarà guarito dall'infermo, niente. Una notte il Signore mi parlò attraverso un sogno e mi disse: combatti il diavolo. E io in questo sogno vedevo il diavolo, però non è che lo vedevo con le corna e con la coda come è stato descritto, ma vedevo questo essere arrabbiato, voleva a tutti i costi la mia morte. E io dicevo: Signore, ma tu lo vedi a questo? Ma questo è pazzo, quello mi vuole distruggere. E nel dire questo io correvo e lui mi correva dietro e diventava sempre più grande. È come lui si nutriva della mia paura. E mentre io correvo, a un certo punto lo Spirito Santo mi parlò e mi disse: ecco perché tu non realizzi la vittoria, perché tu dimentichi che colui che è dentro di te è più forte di colui che è fuori di te. In quel momento, quando ho udito questa parola, mi sono fermato, mi sono girato e l'ho guardato dritto dritto agli occhi. E come lui ha percepito, ha capito qualcosa. E allora ho iniziato a sgridarlo nel nome di Gesù. Lui correva avanti e io gli correvo dietro. Lui si faceva più piccolo e io diventavo sempre più grande. Il giorno dopo mi sono alzato ed eccomi qua. Cosa che prima non potevo realizzare, questa guarigione. Perché poi Dio mi parlò attraverso quel sogno e io ho realizzato la vittoria. E spesse volte noi cadiamo nello stesso sbaglio di questi credenti, di questi discepoli che erano con Gesù, che si erano già dimenticati e che Dio aveva dato una promessa, che lui sarebbe stato con noi fino alla fine. Fino alla fine. Gesù ha detto: io sarò con te fino alla fine. È vero, dobbiamo attraversare dei momenti di grande difficoltà, momenti dove non capiamo più nulla, che cosa sta succedendo, e spesse volte sembra che Dio sia allontanato da noi, ma in verità Dio non è che sia allontanato da noi. È molto più vicino a noi, però in quel momento Dio vuole fortificare e far crescere la nostra fede, affinché non impariamo a dipendere dalle circostanze, dalle situazioni o dalla normalità della vita, ma impariamo a dipendere dalla sua parola, perché la sua parola è sì e amen. Non è come la nostra che, insomma, a volte sì, a volte no. Cioè, io capisco anche che i discepoli potevano dire, ma sì, ma qua abbiamo solo 5 pane e 2 pesci, come facciamo a dare da mangiare tutta questa gente? È normalissimo. Però qui non dipendeva da ciò che loro vedevano con i loro occhi, ma dovevano imparare a dipendere da ciò che Gesù avrebbe fatto con quei pochi pani e con quei pochi pesci, affidandoli a Lui. Infatti vediamo che Gesù dice, portatemeli a me. Quando c'è un problema, una difficoltà, e noi non possiamo realizzarli, umanamente parlando, allora è Gesù e dire, Signore, io ho questa situazione. Fin qui sono arrivato. Oltre non posso. Però ora tu devi fare l'impossibile. Ecco perché noi crediamo nel Dio dell'impossibile. Perché noi siamo limitati. E Gesù subito prese quei pani, quei pochi pesci, li benedisse e si moltiplicarono. E qui passiamo al terzo punto, molto importante. Un punto che veramente dobbiamo, perché veramente vi dico in tutta onestà, in tutti questi anni, girando, conoscendo un po' la Chiesa, insomma, non possiamo dire che stiamo navigando bene. Ci troviamo in una grande difficoltà. Lo dobbiamo dire in tutta onestà. La Chiesa è combattuta. Io ho sempre pensato, qual è il miracolo più grande che Gesù ha fatto? Certo, alcuni di voi direbbe la morte e la risurrezione. Ed è vero. Ma questo era stato scritto, che doveva essere così. Però io credo che il miracolo più grande che Gesù ha fatto non è la morte e la risurrezione, cosa che già era stata stabilita. È quella di formare delle persone che avrebbero poi continuato la sua opera. Penso un po' se ha formato i 12. Oggi nessuno di noi avrebbe conosciuto la testimonianza intorno alla morte e resurrezione di Gesù Cristo. Nessuno di noi. Perché non c'era la testimonianza, non c'erano i seguaci. E che cosa fa Gesù qua? Lui li benedisse e poi, dice così la scrittura, li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Il delegare, il distribuire di Dio a coloro che credono. E purtroppo c'è questa tendenza che si vuole avere tutto per sé. E non ci rendiamo conto che la Chiesa appartiene al Signore. Noi siamo solo dei servitori che dobbiamo muoverci in ordine secondo quella che è la sana dottrina che Dio ci dà. Pensa tu un attimo, se Gesù dopo aver operato avrebbe detto ai suoi discepoli, mettetevi da parte, andrò io a portare questo pane, questi pesci che ho moltiplicato alla folla. Avrebbe potuto fare così. Però Gesù non ha fatto così. Lui li ha benedetti, li ha moltiplicati, ma è rimasto lì fermo, seduto, e li ha dati ai discepoli. Penso un po' ai discepoli, se avrebbero fatto nel distribuire il pane solo la fila che stava davanti a loro, perché la scrittura dice così che erano 5.000 persone senza contare né i bambini e né le donne, e possiamo dire erano 6.000, 7.000 persone, erano più del numero che viene descritto. E tu pensa un attimo, 7.000 persone davanti a te, riesci a vedere l'ultima persona dove si trova? Io non penso che tu riesci a vedere l'ultima persona dalla grande folla che c'è davanti a te. E loro dovevano dare da mangiare a tutti quanti. Se i discepoli avrebbero detto, ci limitiamo a dare solo a coloro che stanno qui davanti a noi, gli ultimi sarebbero morti di fame. Però dice così la scrittura che i discepoli li diedero alle folle. Questo significa moltiplicazione, non solo dei pani e dei pesci, ma moltiplicazione della Chiesa, quella di far conoscere agli altri il messaggio, la salvezza, la grazia che Dio ci ha affidato, che tutti, ognuno di noi, o nel piccolo o nel grande, abbiamo questa responsabilità di raggiungere l'estremità della terra. Craig è partito dagli Stati Uniti per arrivare qui in Italia, ma non è che è arrivato prima in Italia, ha fatto un giro. E poi Dio lo ha costituito qui, nella nostra nazione. Craig avrebbe anche potuto dire, ma io sto lì, a casa mia. A Montebelluno forse non ci sarebbe stata una testimonianza. Perché so che una sola chiesa sta qui, giusto? Però Dio ha dovuto muovere una persona che nessuno si immaginava. Nessuno pensava, ma esiste questa persona? L'ha dovuto prendere dall'altra parte del mondo per portarla qui in Italia, in questa zona, per fondare una chiesa. Questo è quello che Dio vuole fare ad ognuno di noi. E questo è l'insegnamento che Gesù dà ai suoi discepoli. Lui compie, lui fa il miracolo, lui fa l'opera e prega alla sua chiesa, ai suoi operai. A sua volta questi qua delegano agli altri, senza pensare solo a se stessi. Perché alcuni pensano che hanno solo loro il diritto. Un po' quello che era successo, i giudei si trovavano in quella condizione. Il popolo, i farisei, pensavano solo a se stessi, a riempire le loro tasche e non guardavano il bisogno della folla. E vedete, non c'è stato un tempo così difficile come il tempo di Gesù. Perché il tempo che Gesù è venuto a vivere non era un tempo facile, dove tutto era rose e fiore. C'era prostituzione, c'era affezione, insomma, avevano la legge, avevano la conoscenza, avevano i riti, le tradizioni, però si pensava solo a se stessi. Rompere questo schema del Vecchio Testamento. Ma è venuto a provare che l'Evangelo, la buona notizia, la parola di Dio, deve essere portata a tutta l'umanità. E noi siamo chiamati a costruire e a formare i discepoli, perché questo è stato l'ultimo comandamento che Gesù ha detto: andate battezzando nel nome del Padre, facendo dei discepoli. Questo è l'invito. E vi dico, quando ho meditato questa scrittura e ho capito il miracolo che Gesù aveva compiuto dei pane e dei pesci, dietro a quel tipo di miracolo c'erano questi tre punti molto importanti, ma fondamentali per la formazione della Chiesa, del credente e dell'immagine, del pensiero che Dio ha per la sua Chiesa. Dio vuole usare la sua Chiesa a portare il suo messaggio fino all'estremità della terra, perché è scritto così, e concludo, che quando questo Evangelo sarà predicato a tutte le gente, allora verrà la fine. Allora Gesù tornerà. Vogliamo che Gesù torna? E allora vuol dire che dobbiamo fare la nostra piccola parte. E la grande parte la farà Lui. Dio vi benedica. Grazie per questo insieme. E se ci sarà un'altra occasione, un'altra opportunità di venire qui, sarò contento di venire. E preghiamo l'uno e l'altro affinché l'opera di Dio possa essere portata in tutte le parti del mondo. Dio vi benedica.